Buona giornata a tutti da Claudio Simeoni che trasmette da Radio Gamma su 94 FM via Belzoni 9 Cadoneghe. E la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda come ogni giovedì alle ore 15, 15 e 15 circa da questi microfoni. La trasmissione di oggi, intanto ricordiamo sempre che non prendiamo le telefonate nella prima mezz'ora di trasmissione. La trasmissione di oggi continua quello che è il progetto di trasmissioni che stiamo portando avanti negli ultimi tempi, che è un episodio storico importante per la stregoneria. Che viene a svilupparsi dall'800 al 1789. Ricordo che non prendo le telefonate in arrivo. Il concetto che trattiamo oggi, che sarebbe l'insieme delle vicende mercantili, è il concetto dell'esteriorizzazione, cioè quando si deve affrontare una contraddizione, non bisogna interiorizzare o chiuderla entro confini, ma se è possibile bisogna espanderla, sia in senso territoriale, sia coinvolgendo altre persone, sia ampliando ed estendendo, anche se questo reca danno a chi non vorrebbe essere coinvolto. Cioè, praticamente, se abbiamo uno scontro, se abbiamo un conflitto, non andiamo a interiorizzare il conflitto, ma lo espandiamo nel circostante. Cioè, facciamo in modo che le contraddizioni del conflitto diventino anche le contraddizioni del circostante. Questo ci permette di non chiuderci su noi stessi e ci permette di affrontare la contraddizione in maniera diversa. Ed è appunto il senso di questa trasmissione in cui parleremo del XV secolo. L'episodio che ci interessa sottolineare è quell'insieme di vicende mercantili che sfociano nella scoperta dell'America o, se vogliamo, delle Indie occidentali. Cosa significa da un punto di vista religioso? Significa la scoperta di esseri umani che vivono benissimo senza per questo essere sottomessi al Dio cristiano. Esseri umani che non sono violenti e decisi come i musulmani, in quanto non conoscono il male e per questo sono disposti a subire l'inganno fino al massacro. Nello stesso tempo, la scoperta delle Americhe e dei suoi abitanti scuote la vecchia Europa e spinge ad un cambiamento. I cambiamenti saranno torrenti di sangue ad opera degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, nel tentativo di tenere sotto controllo gli esseri umani, ma libertà spingerà questi a cercare nuove soluzioni sulle quali ancorare il loro intento e fondare una vita diversa. Abbiamo già visto come il codice dei commercianti si stacca dal codice canonico, in quanto gli obiettivi del commerciante sono diversi dagli obiettivi del prete. Il commerciante deve vendere, ricordo sempre che non prendo le telefonate, il commerciante deve vendere le merci per ottenere un utile, mentre il missionario deve appropriarsi degli esseri umani. Il commerciante è curioso nei confronti di costumi diversi, studia il modo di sfruttarli per riuscire ad ottenere un utile migliore. Il missionario deve distruggere i costumi non in linea con i dettami morali del suo credo e piegare a questi gli esseri umani. I due atteggiamenti hanno già avuto un primo confronto col Concilio di Costanza e le rivolte ussite, nelle quali i concili cattolici tentano di prendere la supremazia sul Papa. Ci sono degli scontri finché Niccolò V non riesce ad avere il sopravvento. La sua vittoria segna però un primo cambiamento significativo. Egli è costretto a riconoscere una certa autonomia alle chiese nazionali, e col concordato col re di Francia del 1438 assegnava anche un relativo controllo del re sui vescovi. Dunque si apriva l'era di un certo controllo dello stato giuridico sulla Chiesa cattolica, il primo passo per l'emancipazione degli esseri umani. Quanto sangue doveva scorrere! I missionari cattolici erano chiamati a distruggere ogni cultura che non si metteva in ginocchio. E i soldati cattolici consideravano gli esseri umani di altri continenti meno che bestiame da macellare. Il razzismo, sconosciuto nel paganesimo antico, veniva usato per confermare la supremazia della razza bianca, di cui i cattolici erano i padroni. Era alla razza bianca che il pazzo di Nazareth aveva portato il suo messaggio. Era alla razza bianca che Dio aveva consegnato il suo messaggio di morte. Dunque, la razza bianca considerava gli altri esseri umani come bestiame. I missionari pretendevano di metterli in ginocchio per battezzarli prima di ammazzarli. Già con le crociate e con le relazioni con i saraceni, i cristiani avevano instillato il disprezzo per il diverso, un disprezzo che aiuterà a costruire i campi di sterminio nazisti, ma solo dopo aver macellato gli indiani d'America, decine e decine di milioni, le tribù africane, alcune centinaia di milioni, le tribù africane, alcune centinaia di milioni, l'orrore portato dai cristiani nell'Asia, l'orrore dal punto di vista del paganesimo politeista, non sta soltanto nell'ammazzare, ma nei motivi per cui si ammazza e nella distruzione fra gli esseri umani e il loro circostante per poterli meglio mettere in ginocchio. A questo ci sta portando l'era mercantile, la scoperta di nuove terre, nuovi esseri umani da mettere in ginocchio, da sfruttare, da depredare. Eppure una cosa i cristiani ignoreranno. Essi conservano quanto il paganesimo antico costruiva. Essi possono portare il germe di libertà dandogli nuovo vigore. In Europa la via di liberazione dall'orrore è ancora interna al cristianesimo. I movimenti parlano di un Gesù buono o di un Gesù povero in contrapposizione ad una gerarchia cattolica cattiva, arrogante e ricca. Ma negli altri popoli esistono tensioni diverse, un diverso sentire. Il buddismo, l'induismo, lo shintoismo, il taoismo, l'animismo africano, le vie alla conoscenza degli indiani d'America porteranno quella linfa nuova che ci permetterà di costruire il futuro. Nuove possibilità di sviluppo, eppure questo avverrà attraverso l'orrore. L'orrore soffocherà il divenire umano, per breve tempo, ma i canti del cigno dei morti viventi in ginocchio davanti al pazzo di Nazareth tenderanno a trasformare l'intero pianeta in un grande campo di sterminio. La Seconda Guerra Mondiale è uno dei loro capolavori. L'avidità degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra li spingerà a cercare nuove ricchezze attraverso le quali rinnovare il proprio dominio sugli esseri umani. Sta iniziando la mattanza degli ebrei attraverso l'Inquisizione spagnola, ormai libera d'agire in quanto gli arabi vengono allontanati dalla Spagna. Nel XV secolo il processo di rafforzamento delle monarchie occidentali definisce un nuovo assetto politico europeo. L'Inghilterra abbandona ogni politica di espansione sul continente ed estende l'influenza sulle isole britanniche. In Francia la monarchia sconfigge la dinastia Borgogna e stabilisce una piena sovranità territoriale. L'espansione aragonese si limita al Mediterraneo occidentale e nel regno di Napoli si consolida una dinastia autonoma. L'unità spagnola è raggiunta attraverso la fusione delle corone di Castiglia ed Aragona e l'occupazione dell'ultimo regno arabo della penisola iberica. Sono i portoghesi i più attivi nell'esplorazione dell'Oceano Atlantico. Mentre i commercianti di Venezia sono costretti a commerciare coi paesi arabi e turchi, i portoghesi cercano di impossessarsi delle isole Canarie, cioè le scoprono praticamente. Già il Portogallo aveva organizzato la conquista di Ceuta per accontentare gli ultimi resti della cavalleria e nello stesso tempo per favorire i mercanti di Lisbona. Da Ceuta il Portogallo sperava di intercettare, una parte dell'oro che attraverso le piste sahariane arrivava dall'Africa nera alle città arabe del Nord Africa. Con questo proposito, i portoghesi tentarono di allargare il proprio raggio d'azione nell'Atlantico, scoprendo le isole Madeira nel 1419, le isole Azzorre nel 1425 e l'isola del Capo Verde nel 1445. Il problema che stavano tentando di risolvere gli stregoni in quel periodo e in quel frangente era l'allargamento del territorio e delle civiltà con cui entrare in relazione. Maggiore era il territorio a disposizione e minore era il pericolo che lo sterminio li raggiungesse. Non solo gli stregoni favorirono lo sviluppo mercantile, ma agirono affinché gli interessi di questi fosse superiore agli interessi religiosi. Le contrapposizioni che dovevano affrontare erano ancora molte, ma maggiore era il numero dei contendenti che giungevano nell'arena della storia e maggiore era la possibilità di mettere in essere quel processo di mutamenti che avrebbe portato a distruggere l'orrore cristiano. Purtroppo la storia non si ripete, come dicono alcuni. La storia rinnova l'orrore affinché il potere di avere rinnovi il controllo sugli esseri umani. Mercurio, hai una mano il caduceo e nell'altra la borsa dei denari. Agendo sulla cupidigia e sul bisogno di potere degli esseri umani che deriva loro dal possesso dei denari, gli stregoni speravano di portare il caduceo in seno agli esseri umani. Speravano che con l'abbaglio del denaro il sapere e la conoscenza ritornasse agli esseri umani. Quanto sangue questo avrebbe comportato? Nel 1492 il cattolicesimo spagnolo scopre le Indie occidentali. Scusate. E la prima azione di Colombo è quella di sottomettere gli esseri umani all'orrore cattolico. Il re spagnolo invia esseri umani come bestiame in dono. Nel 1487 i portoghesi con Diaz giungono al Sudafrica, ma solo con Vasco de Gama giungono in India, seguiti da Cabral nel 1500. I viaggi di Colombo si susseguono nel 1494, 1498 e nel 1499 con Amerigo Vespucci. Le basi per l'espansione sono ormai poste. In quegli anni una donna aborigena australiana, per vivere bene, lavora un'ora e mezza al giorno. Per avere la stessa quantità di beni, una donna europea delle classi popolari dovrà lavorare 14 ore al giorno. Questo i cattolici chiamano civiltà. Il lavoro come mezzo attraverso il quale distruggere il divenire degli esseri umani. Loro combattono l'ozio, ma il desiderio e il diritto all'ozio produrrà un nuovo stimolo al bisogno di libertà degli esseri umani. Bene, questo è per quanto riguarda l'episodio dell'era mercantile. Ed ora, sempre non prendo telefonate per la prima mezz'ora, 40 minuti, parleremo del filosofo di questo secolo, che secondo me, a mio avviso, è uno dei più grandi filosofi moderni mai esistiti. E il filosofo di questo secolo è Pietro Pomponazzi, nato a Mantova nel 1462 e morto a Bologna nel 1525. Pomponazzi è un gigante della filosofia, tanto grande quanto odiato dai cattolici. Morì a Bologna, sembra suicida, prima che i cattolici gli facessero fare la fine delle castagne. Si laureò a Padova in medicina nel 1487 e fin dall'anno seguente tenne un corso di filosofia naturale in concorrenza con Achillini, un altro filosofo molto noto di quel tempo. Fu senza ombra di dubbio il più grande filosofo italiano del XV-XVI secolo. La grandezza di un filosofo non si misura dalla sua statura, ma dalla sua capacità di forzare i limiti del pensiero imposti dal comando sociale del suo tempo. L'abilità di un filosofo, la sua capacità di esercitare l'arte dell'agguato, sta nell'allontanare nel tempo la capacità repressiva del comando sociale del suo pensiero. Il potere di essere di un filosofo sta nella capacità di troncare il proprio esistere, impedendo al comando sociale di distruggerlo mediante tortura, roghi o ritrattazioni del suo pensiero. Tutto questo fa del Pomponazzi un vero gigante, al pari di Pirrone, Lotze, Pitagora, gli estensori dei Veda e pochi altri. Pomponazzi rappresenta uno di quei pochi filosofi in cui la stregoneria si fa filosofia. Nato a Mantova nel 1462, morì a Bologna nel 1525. Sembra che si sia lasciato morire. Qualcuno parla di suicidio prima che fosse processato per il suo pensiero. In cosa consiste il pensiero di Pomponazzi? Sembra che nessuno lo sappia. Studia essenzialmente Aristotele e Averroè, ma li critica entrambi così duramente. Il concetto di Pomponazzi è che il concetto di anima, separato dalla materia, non ha senso, al punto che Pomponazzi, nel suo scritto De Immortalitate, riepiloga parte del pensiero platonico, rinnovandolo, in cui afferma che con efficacia che umanità e ferinità non sono doni di natura, ma frutto del nostro operare. In altre parole, Pomponazzi ha chiaro il concetto di autocostruzione, concetto negato dal cristianesimo. Pomponazzi va oltre, affermando: perciò avviene che si diano tre tipi di uomini, alcuni, e sono ben pochi, sono annoverati fra gli dèi, perché, dominati dal semplice vegetare e sentire, diventano quasi totalmente razionali. Altri, lasciando l'intelletto e sommersi nel senso, paiono quasi tramutati in bestie. Altri, invece, veri e propri uomini, sono quelli che hanno vissuto secondo le virtù morali, senza esercitare l'intelletto o darsi ai sensi fisici. In Pomponazzi esiste dunque il concetto di divenire in funzione di scelte soggettive, operate attraverso la volontà che partono a determinare il proprio vissuto. Il divenuto, Pomponazzi, lo scopre anche nella natura. Non dimentichiamo che gli usa il termine intelligenza come sinonimo di anima, dove Pomponazzi afferma: «Del tutto sciocco e irragionevole, scrive nell'Apologia, è il dire che gli animali non si conoscono, laddove amano sé e la specie». E continua Pomponazzi: «Vi sono animali medi fra le piante e le bestie, come le spugne marine, fisse come le piante e senzienti come gli animali. Fra questi c'è la scimmia, di cui non sai se sia uomo o bruto. Analogamente, l'anima intellettiva è media fra il temporale e l'eterno». Queste cose sta dicendo nel 1500, eh? Non solo Pomponazzi aveva preceduto gli attuali studi sui comportamenti animali e le loro classificazioni, considerandoli uguali all'essere umano all'interno della natura, ma già manifestava uno dei temi cari alla stregoneria, in cui l'uso dell'intelletto poteva portare allo sviluppo del corpo luminoso oltre la morte del corpo fisico. L'anima si colloca nella natura, è prodotto del divenire della natura e non la precede, come vogliono i cristiani. L'anima, come aristotelicamente intesa, che non è l'anima cristiana, è piuttosto il demonio cristiano, cioè il divino che cresce dentro l'essere umano, tende a continuare oltre la morte del corpo fisico, ma è prodotto dal divenire nella natura dell'essere, dunque di ogni essere. L'averroismo già aveva affermato che non esisteva divenire, che l'intelletto come l'anima, di cui è espressione, è comune a tutti gli uomini. Pomponazzi, pescando da Aristotele, afferma: «In nessun modo dunque, secondo Aristotele, l'intelletto umano ha un'operazione indipendente dal corpo». Non esiste operazione intellettiva indipendente dal corpo fisico. Questo lo affermava Pomponazzi sempre nel 1500. Pomponazzi esegue un'ardita operazione. Il divenire del corpo luminoso avviene attraverso la risposta del corpo fisico alle sollecitazioni dei suoi bisogni. Il corpo costruisce l'anima, cioè il corpo luminoso, da cui si deduce che il corpo luminoso degli esseri della natura si costruisce attraverso la loro fisicità. Afferma Pomponazzi: per la separabilità dell'anima dal corpo si richiede al tempo stesso l'indipendenza dell'organo come soggetto e come oggetto, almeno in qualche sua operazione. Noi sappiamo, attraverso l'uso del corpo di sogno e del doppio ad opera degli stregoni, come possiamo separare le due funzioni, ma sappiamo anche che il corpo luminoso è prodotto dalle trasformazioni del corpo fisico e che solo il corpo fisico può portare all'indipendenza del corpo luminoso. Pertanto l'affermazione di Pomponazzi è esatta, ma solo dal punto di vista degli stregoni e dello sviluppo del divenire umano, non dal punto di vista del creazionismo. Quando Tommaso d'Aquino afferma che l'anima forma il corpo, aggiungendo che questa è veramente e assolutamente immortale e solo impropriamente mortale, gli obietta Pomponazzi che questa asserzione sarà certamente da cogliersi in quanto fondata sulla scrittura, occhio al rogo, e venendo da Dio va preferita ad ogni ragionamento ed esperimento umano. La stregoneria e la ricerca della conoscenza si fermano davanti ai roghi alzati dalla fede cristiana. La fede cristiana si regge sui roghi e sul terrore, e Tommaso d'Aquino è uno dei loro profeti. Proprio contro Tommaso d'Aquino, Pomponazzi spinge il suo pensiero ad asserire: se con Tommaso si riconoscono all'anima funzioni legate al corpo, perché mandare a queste la preminenza, visto che sono le più numerose, e non capovolgere le tesi riconoscendo che l'anima è veramente mortale e solo impropriamente immortale? Pomponazzi manifesta un altro principio fondamentale della stregoneria, secondo cui gli esseri umani in ginocchio altro non fanno che distruggere il loro divenire, cioè distruggere la loro anima. Nel sistema sociale in cui viveva Pomponazzi, la regola per gli esseri umani era quella di essere in ginocchio. La regola era dunque quella di distruggere la propria anima attraverso la distruzione del proprio divenire nei mutamenti. L'eccezione era quella di conservare la propria coscienza di sé all'atto della morte del corpo fisico. Pomponazzi conclude il suo discorso sull'anima affermando: «Non si può addurre nessuna ragione naturale per concludere necessariamente che l'anima è immortale». Lo stesso discorso che 300 anni dopo farà Kant a proposito dell'esistenza di Dio nella sua critica alla ragion pura. Il libro dei Mortalità e Anime, per iniziativa dei frati minori dell'Osservanza, fu condannato pubblicamente e bruciato. Fra Bartolomeo di Spina, pisano dell'ordine dei Domenicani, i torturatori, stenderà una confutazione che definire sterco di cane è riconoscergli un merito eccessivo. L'agostiniano Ambrogio Fiandino di Napoli, che diventerà vescovo di Mantova, lo attacca dal pulpito. Poi i cristiani pagano un mercenario, tale Nifo, un filosofo di quel tempo, perché lo confutasse. Tutta la teoria di Pomponazzi sul conoscere è una confutazione di Aristotele. Nifo si rivela un opportunista, non è in grado di confutare Pomponazzi e compone una rabbeggiatura di tesi opposte attraverso le quali si preoccupa di essere prudente e ossequioso nei confronti della Chiesa cattolica e di evitare noie, ma soprattutto di ottenere ricchezze ed onori. Nel proseguo del suo sviluppo, il pensiero di Pomponazzi si evolve scoprendo la natura come essere in sé, affermando che l'anima umana era del tutto materiale e divisibile, non diversamente dalle anime degli altri animali. Pomponazzi, forse primo dei filosofi, riconosce l'unicità della natura di cui l'essere umano è parte e non padrone, come imponevano i cristiani. Alla domanda sulle cause dei fenomeni eccezionali, postegli dal medico mantovano Ludovico Panizza, che diceva «Dobbiamo necessariamente ammettere i demoni non solo stando alle decisioni della Chiesa, ma anche per dare spiegazioni a molti fenomeni sperimentati», nel De Incantionibus Pomponazzi rispondeva «Noi possiamo salvare queste esperienze mediante cause naturali, né v'è ragione alcuna che ci costringa a far dipendere da demoni tali fenomeni. Inutilmente dunque si introducono i demoni, ed è cosa del tutto ridicola e fatua, abbandonare ciò che è evidente e può provarsi mediante la ragione naturale per andare a cercare ciò che non è evidente e non può convincere con verosimiglianza alcuna». Pomponazzi ammette influssi astrali in contrapposizione a Pico della Mirandola. Pomponazzi è cosciente delle diversità e del divenire, per questo cerca elementi che giustificano questo. Egli emette un giudizio di necessità contingente. L'influsso degli astri gli permette di giustificare con una certa logica quanto osserva negli esseri umani, il processo di divenire e le diversità prodotte dal divenire stesso. Nel suo libro De Fato trova assurda la posizione di un dio dei cristiani che salva abbarbicandosi su promesse e patti assurdi. Pomponazzi resta il più grande filosofo italiano del XVI secolo. Il suo pensiero è una specie di terremoto, ma nei suoi confronti la Chiesa cattolica si troverà impotente. Quando tenterà di agire, Pomponazzi si sarà sottratto. Il pensiero di Pomponazzi non è il pensiero del costruttore di un futuro possibile, è quello del demolitore del suo presente. Le sue tesi sono troppo ardite e piccole sono le forze con cui sostenerle, anche se i tempi non erano maturi, quando mai lo saranno. Giordano Bruno, Campanella, Galilei pescheranno a piene mani nel suo pensiero. Pomponazzi rappresenta il punto di svolta del pensiero filosofico, anche se chi detiene il potere tenterà di farne sparire i libri e tenterà di sotterrare quelle tesi nell'oblio della memoria. Eppure Pomponazzi è un gigante fondamentale nel processo di liberazione umana dall'orrore cristiano. Pomponazzi anticipa tutta la filosofia moderna, in special modo come separazione della ragione dalla fede. Scusate. Io ho cercato i libri di Pomponazzi e ho fatto fare una ricerca in tutte le librerie possibili, non le biblioteche, le librerie. Sono riuscito a procurarmi soltanto due volumi, due libri del Pomponazzi, scritti in latino e fatti venire dalla Svizzera. Non so se mi spiego. Non esiste traduzioni del Pomponazzi in giro, tanto per farvi un'idea. Bene, io ho finito il XV secolo e andiamo un attimino a fare due battute sulla rassegna stampa. Allora, vediamo un attimino. La Chiesa studia il condom, non è sicuro per il sesso. L'uso del condom, i buchetti pori del condom farebbe passare i virus dell'AIDS, dice la Chiesa. È un falso, è sempre il solito terrorismo alla Sodoma e Gomorra. È una porcheria. I diametri dei pori dell'attice del preservativo sono da 23 a 25 millimicron di ampiezza. Il diametro del virus dell'AIDS è 100-120 millimicron, cioè è 5 volte più grande. E il diametro di uno spermatozoo è 250 millimicron, cioè 10 volte più grandi. Per cui quello che dice la Chiesa Cattolica è solo una porcheria, come sempre del resto. Andiamo avanti un'altra cosa. Licenza di torturare ai servizi di Israele. Lo Stato di Israele, attraverso la Corte Suprema, ha dato mandato al Shin Bet, il servizio segreto israeliano, di torturare Bel Homar, un palestinese. Cioè, uno Stato dà mandato ai propri agenti di torturare una persona indifesa. Bene, questo è uguale agli atti del nazismo nei campi di sterminio. Non esiste nessuna differenza, perché non è la quantità che conta, è lo spirito che porta, è la qualità di quello che si fa. Per me, io già da tempo, lo Stato di Israele è un regime, era già un regime nazista, però adesso questa, se volete, è l'ultima prova. Cioè, Israele è solo uno Stato razzista e nazista. Questo è più che sufficiente, non serve nient'altro, basta questo. Ma Dio era assente nei forni di Auschwitz? E c'è la grande domanda. Se Dio è presente, il Dio dei cristiani è presente nelle azioni umane, perché c'è il male? Questo ce lo siamo sempre, i cristiani se lo sono sempre chiesti. E la risposta che hanno dato era che il male dato da Dio era una punizione per i peccati dei cristiani. Dice un passo della Bibbia: non avevamo tradito la tua alleanza, i nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero, ma tu ci hai abbandonati in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti di ombre e tenebre. Per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello. Esatto, e questo è un passo biblico che serve, è un salmo, Salmo 44, che serve per far capire come gli uomini non hanno mai trovato una relazione col Dio che è stato inventato, cioè un Dio inesistente, fidando nel quale ci si rifiuta quasi di affrontare la vita, ci si rifiuta quasi di affrontare le contraddizioni quotidiane, le contraddizioni dell'esistente. E quando non si affrontano le contraddizioni dell'esistenza, ma si confida nella provvidenza divina, non si fa altro che distruggere la nostra capacità di risolvere quelle contraddizioni, di costruire noi stessi. Infatti la contrapposizione fra il paganesimo e il cristianesimo è che, mentre il paganesimo dice la contraddizione va risolta, io sono responsabile di quello che faccio, io devo prendermi nelle mie mani la mia vita, perché io devo andare a costruire il divino, io devo costruire il Dio che cresce dentro di me, nel cristianesimo invece ti dicono confida nella volontà di Dio, confida nella provvidenza divina, cioè vieni meno ad esercitare la tua volontà, vieni meno ad esercitare le tue determinazioni e sottomettiti. Questa è una grande differenza che fra paganesimo e cristianesimo. E credevo che fosse anche chiara, credevo. Poi qualcuno dice che non parlo di paganesimo, per cui va bene. Un'ultima cosetta. Ho sentito una bestialità per radio di una radioascoltatrice che faceva un'affermazione di questo tipo. Adesso ve lo dico un attimo. Allora, secondo questa ascoltatrice, il Gesù di Nazareth, quando ha dato il primo comandamento, diceva che amerai il prossimo tuo come te stesso. E invece questo non è vero. Questa è una grandissima stupidaggine che ha detto la nostra radioascoltatrice. Perché non è vero? Perché questo è il secondo comandamento e non è il primo. Cosa vuol dire che non è il secondo del primo? Cioè, che differenza fa? Fa una grandissima differenza. Perché quando tu amerai il prossimo tuo come te stesso, è quando tu sei in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè, il primo comandamento cristiano è: amerai il macellaio di Sodoma e Gomorra con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questa è l'essenza del messaggio. Quando gli uomini amano il padrone e sono in ginocchio davanti al padrone, non possono farsi guerra fra di loro, ma devono servire il padrone. Allora, se tu odi il tuo prossimo, se tu uccidi il tuo prossimo, non fai altro che sottrarre qualcosa che appartiene al padrone. Per questo devi amare il prossimo tuo come te stesso. Non perché questo è giusto in sé, non perché tu devi avere rispetto delle altre persone, ma perché altrimenti sottrai la proprietà del tuo padrone, del tuo Dio. Per cui questo comandamento, come l'ha interpretato la signora, io riesco a capire. Ormai certi cristiani amano talmente tanto il loro Dio, sono talmente convinti del loro Dio, della sua bontà, che non si preoccupano neanche di fermarsi a vedere ma che cavolo vuole sto Dio. E allora cosa succede? Non chiedendosi questo, saltano la prima parte e vanno direttamente alla seconda pensando a delle cose belle, pensando a delle cose buone. E mentre loro pensano alle cose belle e cose buone, nascono i campi di sterminio, nasce la distruzione del divenire umano. Bene, io qui avrei concluso per oggi. Ho concluso la prima parte della storiografia che stiamo facendo. E siamo arrivati al XV secolo. Nel prossimo secolo parlerò della carneficina, delle streghe e della stregoneria. Il prossimo argomento è appunto le streghe e la stregoneria. Bene, se qualcuno vuole telefonare prenderò le telefonate. Ricordo che Radio Gamma trasmette su 94 FM e che il numero di telefono è 049 700 700. Dopo questa introduzione, vediamo un attimino perché mi è sfuggito un attimo un libro. Dopo questa introduzione vi parlerò del concetto di magia, visto che nessuno telefona, il concetto di magia del cristianesimo. E per fare questo vi leggerò di un certo Papa, un certo Silvestro II. Fu Papa fra il 999 e il 1003. Vediamo un attimino. Pronto? Allora, alla morte di Gregorio V, i Romani non osarono innalzare al soglio pontificio un loro candidato, ma attesero l'arrivo a Roma dell'imperatore e del suo prescelto per la fine del marzo del 1999. Questi era Gerberto, che si trovava al suo seguito come consigliere. Egli fu un genio che illuminò di luce vivissima l'epoca sua, dice Gregorovius. Ed è vero, peraltro, la grande erudizione di questo pontefice, specialmente nel campo delle scienze. Fu così inquietante per la massa ignorante e superstiziosa che si presupponeva che egli non l'avesse acquisita in modo naturale. Nella tradizione popolare passò con l'appellativo di Papa Mago, capace di arrivare al soglio pontificio grazie ad un patto col diavolo, e le leggende fiorirono. Nato fra il 940 e il 945 in Alvernia, vediamo un attimino. Pronto?
Sono Marco.
Ciao Marco.
Senti, a proposito del Fischia, vero?
Un pochino mai si perde.
Sì, ho sentito parlare un po' della conquista, dopo la scoperta dell'America, no, di territori, eccetera, sì. Della cristianizzazione che è stata fatta in tutti i modi, no? Io ho sentito alla RAI, durante una trasmissione, l'ho anche registrato, che sembra che Cristoforo, sembra ma è abbastanza anche certo, perché stanno facendo degli studi, soprattutto il problema grosso è trovare dei reperti, dei testi storici così, perché sembra che Cristoforo Colombo sia figlio del Papa Innocenzo III. L'hai mai sentita questa?
No, non
figlio naturale. E la dico perché l'ho sentita alla sì. RAI, ho la possibilità anche di fartela sentire in qualsiasi momento, ho una registrazione nella cassettina, solo che quando hanno dato la notizia tutti facevano finta di non averla sentita, e allora quello che l'ha data, insomma, credo avrà avuto 5 minuti di raggelo, il sangue gli sarà fermato, però diceva questo, che si sono messi un po' alla caccia per avere dei documenti storici, ma sembra che tutto quanto sia stato fatto sparire sia stato bruciato. molto accuratamente, anche se sembra che sia stato per caso, insomma, che ha preso fuoco dove c'erano questi documenti, non so dove hanno dato fuoco, ma insomma meglio per chi magari ha sulla coscienza queste cose che sia stata una cosa dolorosa. Se poi l'hanno fatta anche sparire, la verità credo che il buon Dio aiuti sempre a farla venire fuori. Se non si tratta di verità, chissà che il buon Dio aiuti, insomma, a far che questa notizia lasci il tempo che trova, però sarebbe abbastanza bello continuare un po' su questa falsa riga, insomma, Cristoforo Colombo, figlio naturale di Innocenzo III, è un'altra delle chicche, no? Un'altra cosa volevo dire, oggi ho sentito dire da un pezzo grosso della Chiesa, della gerarchia della Chiesa per televisione, che la Chiesa è pronta a chiedere perdono pubblicamente per i roghi. L'hai sentito?
Io sapevo per gli ebrei, stanno mettendo in ginocchio le colpe sull'olocausto.
Sì, anche per i roghi credo che sono stati fatti agli eretici degli anni buoni, buoni insomma per la Chiesa, bui per qualcun altro. E insomma credo dal 1200 in poi hanno cominciato a dare fuoco a tutto andare.
Sì, ma il problema loro che hanno è che il perdono è una questione loro, no?
Sì.
Mentre invece il ripagamento dei danni subiti è un altro discorso.
Che però poi mi fa anche un po' schifo, lasciami passare tra virgolette questo termine, che insomma prima si faccia uno sbaglio grande facendo vedere invece che era necessario ed era giusto, e che poi per rimettere in sesto le cose, quando l'opinione pubblica della gente naturalmente cambia direzione, no, per rifare un po' di facciata, di marketing, si facciano queste scuse che mi sembrano tanto babbolose, dice, dalla nostra parte.
Sì, ma
no?
La richiesta non è le scuse per i morti, la richiesta però è la cacciata di tutto ciò che ha provocato questo.
Certo, però vedi, cacciata, figurati se saranno, ti leveranno la sedia a te di sotto prima che tu faccia nemmeno tempo da
raccontare. Ma io ho già messo in conto tante quelle cose che neanche te lo immagini.
Comunque cerca di fare le trasmissioni in piedi da oggi.
Vabbè.
Senti, però quello che volevo dire e che mi interessava era questo, che è quello che mi ha preoccupato, insomma, quello che un po' mi fa pensare di più è questo, è che durante l'annuncio di questa notizia da parte di questo ecclesiastico, diceva che era importante impegnarsi a pregare perché la Chiesa non faccia più questi errori, nel senso che attraverso questo che ha fatto l'errore era di in un certo senso conservare la sua, come si può dire, i propri interessi anche magari temporali, perché questo non è assolutamente niente di evangelico, no? È in contrasto con quello che è l'annuncio e i vari temi propagandati della fede, insomma bruciare gli altri, poi immaginati se può andare d'accordo con il Vangelo, con la fede. Si sono accorti adesso, però aspetta che termino, l'importante è questo, ha detto, di pregare anche perché questo all'interno della Chiesa non possa più ripetersi. Ai nostri giorni allora.
Sì, ma io
o fra 5 anni o 10 anni,
volta,
cosa voleva dire?
Ogni volta che vuoi tira chiede scusa, a me viene i brividi, cioè c'è qualcosa di orribile che sta avanzando, no?
Ma allora è questo che volevo sottolineare, è tremendo quello che ha detto, affinché ha detto anche questa non sia una tentazione a cui la Chiesa possa ancora, non so...
Infatti, ma ce l'hanno in testa, guarda che loro ce l'hanno in testa.
Una conferma.
Tu basta che ascolti le telefonate che ci sono state di rifiuto della mia trasmissione, no? E questa è la stessa cosa, cioè se loro avevano un fiammifero mi avrebbero dato fuoco.
No, io dico, ma che presa di posizione c'è, che coscienza c'è, che intenzione c'è, che veramente atto di contrizione è questo?
Bene, Marco, lasciamo meditare tutti quanti. Ciao,
ciao.
Ciao Marco. In effetti lasciamo che tutti quanti meditino. Sì, in effetti qualcuno ha già detto si mette in ginocchio davanti agli ebrei e a me mi sono venuti i penotti. Perché il senso vero della Chiesa Cattolica è quello di sfruttare l'olocausto, cioè di sfruttare la mattanza fatta dai nazisti per nascondere le proprie mattanze. Cioè, in fondo è lo stesso Dio, vabbè, abbiamo sbagliato, ci mettiamo in ginocchio, chiediamo perdono. Il perdono è una cosa cattolica, non esiste nel paganesimo il termine perdono, e sfruttano la mattanza nazista per nascondere i propri crimini.
Pronto? Parlo con Mario?
No.
Per un museo bisogna fare con Mario ora.
Non c'è. Il problema è questo, e questo fa venire su i penotti, cioè fa venire su i brividi. Quando qualcuno chiede scusa a qualcun altro, significa che quello che ha fatto intende mantenerlo. Cioè, se io affronto, faccio una cosa, faccio un atto, prendo delle decisioni, faccio anche delle cose orribili, le faccio perché ho scelto di farle, lo faccio perché esistono delle ragioni per farle. Se io dico che mi scuso per quello che ho fatto, significa o che le mie ragioni non avevano senso, oppure che voglio proteggere le mie ragioni scusandomi. Però se io proteggo le ragioni per cui ho ammazzato le persone, per cui ho schiavizzato le persone, significa che quelle ragioni voglio perpetuarle in eterno. Se la Chiesa vuole effettivamente che ciò non si ripeta mai più, deve cacciare dalla Chiesa cattolica i vescovi, i papi, i profeti, le dichiarazioni del suo Dio, non lascerai che strega viva, dalla Bibbia. Deve cominciare a rinnegare tutto, deve in pratica rinnegare se stessa, perché quegli atti, quei bruci, quegli stermini che lei ha fatto appartengono al fare della Chiesa, appartengono al suo pensiero. Vediamo un attimo. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Abbasso un po' un momento.
Sì.
Buongiorno, mi scusi, chiedevo gentilmente, io ho seguito qualche volta qualche sua lezione così, no?
Sì.
Chiedevo, secondo lei, dai suoi studi fatti, Gesù Cristo è esistito o no?
Allora, Gesù Cristo non è esistito, cioè la figura non è esistita.
Cioè, io parlo dei suoi studi fatti.
Sì, sì, non esiste la figura.
Perfetto, quindi un'invenzione della Chiesa per sottomettere, eccetera, vero?
Sì, sì. Aspettami.
Pronto?
Sì,
ecco,
dica.
Cioè un'invenzione fatta per sottomettere sempre gli uomini, diciamo, no?
Esistono delle cose su cui si è basata comunque, sì.
Quindi dai suoi studi per lei non è mai esistito?
No, non è mai esistito come figura.
E poi per quanto riguarda tutte le affermazioni del Sodoma e Gomorra, il Dio macellaio...
Questa è la descrizione biblica. Cioè, io ho già detto, no, in varie trasmissioni, che il fatto che per esempio il Dio dei cristiani non esista,
sì,
cioè non esiste il Dio cristiano,
sì,
però esiste una descrizione biblica. La descrizione biblica è un oggetto in sé, cioè è uno strumento con cui attaccare le persone. Ora, anche se non esiste il Dio come persona, come essere, esiste uno strumento con cui distruggere le persone.
Benissimo. E gentilmente, è possibile sapere in quali fonti di libri, di testi, per esempio l'altra volta le parlava della pederastia di Gesù Cristo, eccetera, no?
Ma quello è dedotto dalla Bibbia, è dedotto dai Vangeli,
sì, e lei
per una serie di passi.
Ma lei ha consultato quali testi? Per
i Vangeli ufficiali, i Vangeli ufficiali. Ho dedotto da situazioni di Vangeli ufficiali.
Okay,
e comunque è stato detto ampiamente, e non vorrei più ripetere.
No, chiediamo gentilmente.
Va bene.
Sì, no, piano, io sto telefonando.
Sì,
voi, quindi
sì, sì, prego.
Un'altra cosa, scusi, niente. Quindi la deduzione, cioè lei, per lei non è mai esistito, ma lei continua a fare delle affermazioni, diciamo.
Certo, perché c'è una descrizione, la descrizione è oggetto in sé.
Ah, è oggetto in sé. E l'odio che lei ha nei confronti...
No, io non ho nessun odio.
Lei non ha
nessun odio.
D'accordo, grazie, buongiorno.
Prego.
Pronto?
Sì, chi parla?
Chiama 5?
Sì, chi parla?
Maurizio, che sei Mario?
No, non c'è Mario, un'altra trasmissione questa, grazie.
Allora, chiariamoci un problema di questo, no? Abbiamo già detto le tre scoperte fondamentali della stregoneria. Non esiste nessun Dio creatore, non esiste. Esiste una descrizione biblica, esiste una descrizione di terrore con la quale sottomettere gli esseri umani, ed esistono degli esseri di energia, esistono degli spiriti che hanno la loro via, la loro strada, la loro via della conoscenza, i quali si cibano di energia vitale stagnata. Gli unici esseri nella natura che producono energia vitale stagnata sono gli esseri umani quando sono in ginocchio, quando rattrappiscono, quando si chiudono su se stessi, quando distruggono la loro anima, distruggono il loro divenire, chiamatelo come volete, il loro corpo luminoso. Queste tre sono le tre realtà scoperte dalla stregoneria. Cosa succede questo? Che quando io attacco il Dio biblico, quando attacco il Gesù di Nazareth, attacco degli esseri che non sono mai esistiti. Come ho già detto, la storia del Gesù di Nazareth, dei Vangeli, è composta da varie cose insieme. c'è la storia di un certo Onias, che sarebbe stato un vecchio maestro esseno, da quello che sembra, perché le notizie sono molto frammentarie, che è di circa 70-80 anni prima di Cristo e che viene ucciso perché fa delle cose, insomma, che agli altri non vanno bene. Poi c'è la filosofia essena e ci sono le operazioni politiche dei vari evangelisti. Vediamo la telefonata. Pronto?
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 Pronto,
ciao.
Senti Claudio, ciao.
Ciao.
Ciao. Niente, io volevo dire che la scoperta dell'America,
sì?
Bisogna considerarla come una delle più terribili catastrofi nella storia dell'umanità. E bisogna considerare la scoperta del nuovo mondo l'inizio di un genocidio che non ha uguali.
Eh sì.
Ci sono cifre e dati.
Esatto. Però vedi, e quello ci permette di cambiare delle cose, sì, da qui a tot anni, capisci? Questo è l'orrore, cioè, purtroppo dobbiamo lavorare certo, in questa merda. Certo.
I più arrabbiati comunque attualmente, voglio dire,
sì,
i giorni nostri, sono i indiani nordamericani. Chiedono addirittura che vengano annullate tutte le manifestazioni che riguardano il cinquecentenario,
sì,
cioè la scoperta da parte di Colombo.
Beh, ma era già avvenuto questo.
Sì. Dicono che per loro è solo un anno di lutto, perché la cosiddetta civiltà occidentale ha distrutto, dicono, il nostro ambiente naturale, violato le nostre tradizioni religiose e culturali e ridotti i nostri giovani all'alcolismo.
Certo.
Ecco, questo è quanto
ne pensano gli americani d'America.
Sì, cioè, perché quando sbarcò Colombo nel continente c'erano 2000 razze.
Sì.
Cioè dagli eschimesi, della
Lassa. Sì, ma erano tantissimi, sì.
Sì, allora, a quelli della Terra del Fuoco, quelli delle grandi pianure, Incas, eccetera, eccetera. E c'erano delle raffinate civiltà, non erano solo cacciatori.
No.
E poi quando Colombo arrivò nell'America centrale, perché prima arrivò lì, no?
Sì.
Dalla parte di San Salvador, mi sembra.
Sì, da quelle parti, comunque sui Caraibi.
Che arrivò portato dei venti,
sì,
più che altro, lui credeva di andare da un'altra parte.
Esatto.
E si dice che si parla di incontri con i meravigliosi popoli di natura, cioè così venivano definiti queste popolazioni,
sì,
cioè i meravigliosi popoli di natura, perché diciamo che a parte che difatti ha creato una grande tradizione architettonica, artistica, le culture di quell'area avevano da tempo diciamo elaborato un sistema ideologico fortemente incentrato sulla divinizzazione della natura.
Sì.
Sì. Come una, come dici tu, con una molteplicità di esseri divini riferiti, che so, alle forme vegetali, alle forme animali, insomma a tutte le manifestazioni della stessa natura umana. No?
Sì.
Un sistema ideologico.
Non è verissimo questo.
Un sistema ideologico diverso da quello europeo, che distingue il naturale dal sovrannaturale.
Esatto.
Cioè per esempio nel Pantheon Azzecco si vede si appare una costante dei simboli, c'è cioè una costante sintesi fra natura, cosmo e deità.
Sì.
Un fatto che per la cultura europea del tempo era
impensabile,
difficilmente certo, comprensibile.
Sì, ma tu pensa che i Maya, i missionari distrussero tutti i documenti Maya, no? Che hanno, sì, incontrato nell'America centrale, solo, sì, che li avevano scritti anche su pietra e allora sono rimasto un po' di roba. Però hanno sistematicamente distrutto tutto.
Sì, Ascolta, di quello che tu dici che è rimasto su qualcosa su Pietra, tu ne sai qualcosa?
No.
Puoi dirmi qualcosa?
No, posso guardare perché ho visto una trasmissione televisiva su questo.
Hai visto le 500 nazioni?
No, non ho visto le 500 nazioni, ma ho visto un documentario su Canale 5.
Sì.
Uno che faceva a sera, non mi ricordo più che, e l'ho registrato anche.
Ah.
E quello l'ho registrato. E appunto dicevano che i missionari cristiani avevano distrutto tutta la documentazione incontrata per distruggere loro. Però guarda che sono state delle rivolte religiose che sono fortissime, cioè la rivolta di Nahual in Messico e la rivolta del Pueblo, che fu l'unica rivolta, furono tutte e due rivolte religiose.
Sì, sì, sì. Mi parli degli Aztechi adesso?
No, parlo degli Yaqui messicani e dei Pueblo americani.
Ho capito. Sì,
i Pueblo sono considerati una delle razze più miti, no? Però hanno scatenato una delle rivolte, l'hanno fatta pagare a sangue. Ha scatenato una rivolta che è solo religiosa oltretutto.
I Pueblos?
I Pueblos e gli Yaqui. E gli avevano inaguaritos, erano gli stregoni tipo Castaneda, no? Tipo
sì.
Don Juan.
Sì,
e avevano
sì.
Quelli che hanno condotto una grossissima rivolta. Cioè le guerre degli Yaqui sono una punta miliare nella storia del Messico.
Perché a proposito dei Maya, dicono che sembra che un trauma collettivo abbia colpito questo popolo
e siano spariti.
Di ricordare.
E siano spariti.
Cioè è una civiltà rimasta per certi versi misteriosa.
Sì, sì. Vabbè, basta una generazione che non insegna a leggere e scrivere, è definita, insomma.
Perché loro, quando sono arrivati, questi conquistadores, hanno pensato bene di eliminare, diciamo, le teste pensanti. Hanno lasciato più che altro dei poveri contadini.
Esatto. Tu pensi che Cortés, lui millanta di buttare giù le statue degli dei senza che gli dei intervengano. Che bravo.
Che bravo.
Potrei entrare in qualsiasi chiesa, distruggere qualsiasi statua, gli dei interviene la polizia, ma non gli dei. Cioè, non capisco ste robe comunque.
Sì, comunque anche la storia dei Maya è abbastanza tragica.
Eh sì, cioè, tutte storie tragiche.
Sono
là,
tutte storie tragiche. Comunque è stata una cosa veramente pazzesca. Se ne parla poco comunque, però.
Sai, bisogna parlarne poco. Si riesce a parlare delle stragi naziste perché gli ebrei hanno un potere, insomma.
Per me le stragi, l'olocausto è stata l'ultima crociata, nient'altro.
Sì, infatti.
Nient'altro, infatti. L'ultima crociata è stata.
Comunque, hai sentito un'altra trasmissione? Sono riuscito a darti le date dei programmi?
No, purtroppo, però mi farò dare le cassette perché quando io non posso ascoltare me le faccio registrare.
Ah, sì?
Devo controllare che adesso che ci sia.
Comunque te le ridò fra 5 minuti.
Sì. Le controllo e poi, caro casomai, se me ne manca qualcuna, mi rivolgo a te.
Ma certo.
Ecco.
Con piacere.
Casomai ci sentiamo più avanti.
D'accordo.
Ciao, Claudio.
Ciao, Francesca. Ciao,
ciao.
Pronto?
Sì, Claudio, sono Marco.
Dimmi, Marco.
Permettimi solo una correzione perché ci tengo alla precisione. Prima, quando ho terminato la telefonata, mi era venuto un dubbio di avere sbagliato il nome del Papa, Innocenzo III, avevo detto.
Avevo detto sì, Innocenzo III.
Certo, no, guarda, siccome mi era venuto un dubbio e ho riguardato la cassettina, è Papa Innocenzo VIII.
Sì.
Insomma, terzo, ottavo, non è che cambi, però insomma sono due persone completamente diverse, non vorrei attribuire a Papa Innocenzo III, insomma.
Beh, guarda, tu vai tranquillo, io non faccio problema.
Sì.
Tu pensi che su una piccola rivista pagana, no, dove abbiamo pubblicato un articolo, ho scritto invece di Lug, il dio Lug, ho scritto il nome della festa, Lug Algo, adesso non mi ricordo più, no? Mi stanno facendo una polemica e adesso devo fare una seconda.
Ecco, siccome che so che poi vagliano le telefonate, le passano un po' i raggi X, no? Allora non vorrei che poi, insomma.
Guarda, va tranquillo perché io ho detto.
Dicendo delle stupidaggini si passasse anche per.
Io penso che una volta, parlando per radio, ho parlato della. Invece di parlare della chetamina, ho parlato della cheratina. Esatto, per cui qualcuno ha pensato di usarla. Spero che nessuno abbia usato la cheratina per farmi fuori testa.
Sì, sì, comunque quando i sbagli si possono dimostrare che sono fatti in buona fede, tutto il resto credo dell'impalcatura sta in piedi,
sì,
no?
Sì, ma infatti.
E siccome penso che anche lo scopo e la finalità delle tue trasmissioni sia quella di correggere delle cose che secondo te sono degli errori, no?
Certo.
E allora penso che sia questo lo spirito che ci anima.
Sì,
per cui se anche vediamo delle piccole magari inesattezze, le correggiamo per dimostrare, credo almeno un po', la buona fede che vogliamo stare dalla parte della ragione, sì, o della verità, o delle cose che riteniamo giuste.
Sì, ma se è facile, c'era una ascoltatrice una volta che affermava che in quei giorni c'era la festa di Cerere, e aveva ragione lei, solo che io non me lo ricordavo.
Che poi... sì, a parte che tutto non si può mica sapere.
Sì, appunto.
E ad essere precisi, in tutto appunto. Non è umano, è diabolico.
Infatti.
Ciao, ciao.
Ciao Marco, grazie a te, ciao.
Molto, molto bene. Tanto, in effetti, per radio, ho sparate sciocche, ne ho fatte tantissime. L'importante è che però i concetti siano chiari. Dopo che sbaglia di un nome, un plurale, un singolare, un sostantivo, un verbo.
Pronto? Senti, vuoi chiederti, ti che ti sei esperto di queste robe qua, di Apollonio di Tiana, pare che fosse un coetaneo del Cristo e fosse addirittura amico. Ti che ne siete qualcosa?
No, però me lo segno. Apollonio
di Tiana.
De Tiana.
Sì.
Controllo e dopo ti dico. Comunque non è possibile, te lo dico subito che non è possibile, controllo sul materiale che ho a casa.
Prima di dire che non è possibile, controlla.
Ti dico che non è possibile perché so per certo che non è possibile, comunque controllerò e ti dirò la prossima volta eventualmente che cosa ho scoperto di questo personaggio. Comunque non è vero in ogni caso.
Perché non è vero? Perché sei così sicurissimo?
Perché non esiste? Cioè, sì. Gesù non è mai esistito come persona, per cui non può esistere una persona che l'ha testimoniato. Se una persona l'avesse testimoniato, li avremmo avuto su tutte le Bibbie, capisci? Cioè, io qui ho tre Bibbie, no? Fra ufficiali, eccetera, eccetera. E non esiste niente di questo. Vuoi che ti dica una cosa di più? Guarda, se hai un secondo solo,
dimmi.
Se mi dai 30 secondi, spera, no?
35.
Ah, anche 35, vabbè. Parlando del Vangelo di Matteo, no? Parlando del Vangelo di Matteo, fa i primi accenni al Vangelo di Matteo, no? Che si sa che esiste, cominciano al principio del secondo secolo con Papia nel 125. Cioè, praticamente, di questo Vangelo di Matteo si hanno alcune notizie con Papia. Ora, di questo Papia è sparito quasi tutto, sono rimasti soltanto pochissimi frammenti, che potrebbero non riferirsi al Vangelo in sé, ma riferirsi invece allo strato generale della cultura essena. Per cui, tutto molto alto, cioè le notizie sui Vangeli continuano ancora con Ireneo nel 180 d.C. e Tertulliano nel 210. Per cui, per dirti, è molto tarde le notizie sui Vangeli. E i Vangeli stessi, effettivamente, delle operazioni fatte da singola setta nella città per avere le sue cose. Se questo Apollonio di Tiana che tu mi dici fosse stato un contemporaneo, un testimone, figurati se i cristiani non avrebbero sbandierato su, li avrebbe fatto santo, è testimone di Cristo, più
no,
santo.
No,
di...
è stato martire, anche lui sai del... è stato ucciso, è stato buttato dentro nell'Etna, mi sembra, o è morto nelle falde dell'Etna.
Senti, guarda, le persecuzioni contro i cristiani, le prime notizie, e sono molto vaghe, sono quelle neroniane, che non hanno praticamente ammazzato nessun cristiano, perché gli fecero fuori quasi tutti i mitriani, erano quasi tutti i mitriani quelli ammazzati a Nerone, c'erano solo pochissimi cristiani, per cui anche là le notizie delle persecuzioni neroniane sono più leggenda che non realtà. Comunque ti dico, mi controllerò sto Apollonio di Tiana e dopo te so dire.
Va bene, grazie.
Comunque non sta, cioè, per carità, se tu credi una cosa, se è giusto che te la essere tutte le tue robe.
No,
però
no.
Non cercare di mitizzare, perché sei brutto mitizzare.
No, credo. Certa cosa che io che mi corrode un pochetto
.
È che che sia esistito o meno, questo non ha molta importanza. Fisicamente, dico come chi riuscì, se non è esistito, no, come si riuscì a fare questa impalcatura, no? E soprattutto quello che è più brutto, che se sta qualcosa di un pensiero comune, al momento della traduzione che sta frainteso.
Gli fraintendimenti sono sempre facili, specie in questo tipo di traduzioni. Però mi dico una roba. Sentite te lesi i Vangeli gnostici, adesso mi ricordo qua a memoria quello di Tommaso l'Atleta, no? Io ho un'altra visione di Gesù, cioè il Gesù non è quello che ti dice mettiti in ginocchio, adora Dio, eccetera, perché Dio si parla, è quello che ti insegna dopo la risurrezione come sviluppare la scintilla divina.
Sì, sì, sì.
Perché
sì.
Il termine Gesù sembrerebbe, perché non lo so, che fosse una specie di appellativo, no? Generico per definire certe persone. Questo non lo so esattamente. E gli gnostici, praticamente il cristianesimo altro non sarebbe che una costola degli gnostici, no? Che si era staccata, che faceva setta a sé stante, che dopo si diventa vincente.
Tipo i Seni, qualcosa del genere.
Sì, ma anche altre cose, anche i samaritani, anche cioè lo scontro stesso ti dice nei Vangeli, no? Fra Gesù e i Sadducei, no? Praticamente i Sadducei che non credono nella risurrezione, no? Non credono, mentre invece Gesù è per la risurrezione. E questo scontro è uno scontro riconosciuto, cioè si conosce la filosofia che ha portato a questo tipo di scontro qua, cioè era abbastanza comune all'epoca, perché era stata introdotta la filosofia greca e perché la filosofia greca dava una libertà di pensiero diversa. Capisce? Per cui se sa che Gesù diceva che non c'era la vita oltre la morte, ma che lui avrebbe fatto risorgere, e questo ai Sadducei non andava bene, perché uno che muore e basta. Cioè questo era lo scontro che si giocava. Però questo è uno scontro che, vabbè, lo imputo a Gesù, però può essere fatto da chiunque della setta, perché è importante, perché chiarisce un punto centrale dell'ideologia.
Sì. Però vedito, ancora adesso, ai giorni nostri, insomma, quando che frase lo dice, che la Chiesa insomma si basa, è un punto cardine, insomma, il punto più alto, no? Come si chiama? L'Eucaristia, no? Che dice bevi il mio sangue, bevi la carne, sentita da un prete, insomma, fa quasi schifo, insomma. Questo è il corpo, questo è la persona
per me è un nonsense, però capito?
Sì, però ai tempi suoi pare che avesse questo senso, mangiare la carne, bere così, vuol dire ti sì, mio amico, sì, della mia famiglia, del ecco così, supponi no, che un prete illuminato così che dicesse ti do la mia amicizia, ti do la mia comprensione, ti do il mio aiuto.
Io vorrei acciappare, messo sul rogo, tranquillo.
Chi?
Un prete si è diventato un eretico, si è andato sul rogo.
Ecco, no, perché il senso di allora, come adesso, è proprio questa forma di amicizia, carne della mia carne, insomma, che ti fa parte della mia famiglia.
Infatti ho capito il tuo concetto, ma infatti la comunione era un atto, no? Era un atto di mangiare insieme fra chi la pensava più o meno uguale.
Ecco,
capito?
Sì, sono
d'accordo su questo,
sì, ecco,
indubbiamente.
Io ho riga trasformato in tuo casino, che lei, insomma, vale. Ciao.
Sì. Ciao, ciao.
In effetti, il cristianesimo non è che sia nato fuori dalla testa o fuori dalla vita delle persone, è nato nella vita delle persone. Cioè abbiamo un Vangelo che dice che nessuno deve parlare a nome mio, parla dei falsi profeti, e un altro Vangelo che gli dice, anche se lui scaccia i demoni in nome mio, lascialo fare, perché tanto chi non è contro di noi è con noi. Cioè le operazioni politiche che fanno i quattro evangelisti, le quattro operazioni politiche vere, non sono quattro operazioni così tanto per ridere. La setta dei cristiani all'interno di Gerusalemme era molto combattuta, specialmente dagli zelotti più che dagli altri. Cioè gli zelotti erano quelli che sarebbero gli integralisti adesso, più o meno, e questi qua combattevano tutte le deviazioni. Al contrario invece c'erano i farisei che erano i farisei che erano i pii, cioè erano le persone che credevano nella loro religione, cioè che credevano nell'ortodossia della loro religione. Infatti, mentre nel primo e secondo Vangelo noi non troviamo dei farisei comando sociale, cioè troviamo gran sacerdoti, scribi, anziani, ma non troviamo i farisei come comando, come quelli che comandano l'esercito. Giovanni invece, che non sa assolutamente niente di com'è la struttura sociale ebraica di Gerusalemme prima dell'arrivo dei Romani, lui mette i farisei allo stesso livello dei gran sacerdoti e degli anziani, cioè fa sparire gli scribi, credo, comunque operazioni di questo genere. Quello che voglio dirmi è che ognuno di questi Vangeli è un'operazione politica bella e buona, e sotto questa operazione politica ci sono due cose sostanziali. c'è la storia di, sicuramente di una persona che ha avuto delle vicende storiche, questo è indubbio, che però sono molto precedenti all'atto di Cristo. Io accennavo a Stonias perché ho dei dati che mi portano a Stonias, però potrebbe anche non essere lui tranquillamente. E c'è la dottrina essena, e c'è la dottrina essena, e c'è lo scontro fra la dottrina essena e quello che sono le altre dottrine che man mano stanno per arrivare in quel periodo anche, anche a Gerusalemme. Per cui ognuno diciamo dice la sua, ognuno si scontra, ognuno si scanna. Anche se secondo me il vero maestro di questa pulsione di morte, di questa dottrina di morte, era Giovanni Battista, cioè è lui il centro, il vero centro promotore, il vero maestro esseno. Insomma. Gesù era questo maestro che passa per Gesù, era un personaggio abbastanza secondario. E l'importante è che il termine Gesù invece fosse di un termine generico più che un termine preciso, più che di una persona. Fosse un termine usato per definire una funzione. Celso ci dice come a Gerusalemme fossero centinaia e centinaia le persone che predicavano, fossero centinaia e centinaia le persone che ognuno diceva la sua a ogni angolo di strada, diceva che era una cosa pazzesca quello che era laggiù, ed era faceva parte della tradizione di Gerusalemme, faceva parte della tradizione ebraica. Bene. Visto che ce l'ho sotto mano, do le date ancora all'amica Francesca. Allora, il 31 luglio ho parlato dell'Ottocento, l'imposizione del potere della Chiesa Cattolica e l'attività di Niccolò I. Praticamente quelli che sono i lasciti costantiniani. Il 7 agosto ho parlato sulla schiavitù. Il 14 agosto ho parlato sulla cavalleria dopo i Carolingi. Il 21 agosto ho parlato delle crociate, le crociate dei pezzenti e dei bambini. Il 28 agosto ho parlato dell'eresia, in particolare dell'eresia catara, ma dell'eresia in generale. L'11 agosto ho parlato, l'11 settembre ho parlato della peste. E il 18 settembre ho parlato del filosofo Occam. Oggi ho parlato della scoperta dell'America, praticamente della società mercantile, e il filosofo Pietro Pomponazzi. Prossima volta parlerò della caccia alle streghe. Andiamo avanti col nostro Papa, Silvestro II, 999-1003, è diventato Papa. Alla scuola del monaco Attone di Vic, in Catalogna, questo Papa ha preso i primi rudimenti islamici filtrati dall'insegnamento cristiano, ma non disdegnò di frequentare anche i circoli dei saggi musulmani della regione per approfondire ai segreti dell'arte magica nella loro genuinità. Vediamo un attimino.
Ciao.
Pronto?
Pronto, ciao Claudio.
Ciao.
Senti, a me è venuta quelle cose che ti dici, ma vorrei capirne qualcosa in più, no?
Dimmi.
Ecco, allora, a parte Gesù e se c'è stato o non c'è stato, non importa. Tu che cosa ne pensi attualmente di quei maestri, così almeno si definiscono,
sì?
Che praticamente danno insegnamenti attraverso i medium? No, avrei proprio piacere sentirne qualcosa.
Chi sei? Chi sei?
Sono molto in dubbio.
Ma chi sei? Come ti chiami?
Io sono Fulvia.
Fulvia, eh. ciao, scusa, non ti avevo riconosciuta.
Sono
sì.
Molto in dubbio su questo tipo di diciamo atteggiamento.
Sì.
Ma più che di credere o non credere, no, non importa molto, ma che ognuno di noi riesca in qualche modo ad attingere delle diciamo verità. Perché siamo noi che le riconosciamo dentro di noi.
Io voglio, ti parlerò di un fatto mio, va bene?
Ecco, aspetta un attimo,
sì.
Se non bastasse altro. Ci sono anche dei maestri, così si definiscono, che attualmente dicono di essere l'incarnazione di Cristo.
Beh, andate a sputargli un occhio e poi voglio massaggiarmi nel posto.
Beh, tu la fai breve, però ci sono persone che ci stanno dando l'anima con questa storia.
Sì, è vero.
Va bene, comunque io chiudo e ti aspetto.
Grazie Fulvia, ciao. Per l'amica Fulvia cominciamo a rispondere a questo. Allora, io ho cominciato il mio percorso di stregoneria, no? Ho incontrato l'anticristo, e da là ho cominciato un pochino a trasformarmi. D'altronde ero un personaggio sociale e la mia stregoneria sarà sempre una stregoneria sociale. Troverete altri stregoni che vi daranno altre stregonerie. Solo che invece di incontrare Pam, come ho incontrato il mio amico Francesco, io ho incontrato l'Anticristo, per cui figuratevi voi. E cosa è successo? È successo che a un certo punto del mio sviluppo, a un certo punto della mia conoscenza, io sviluppavo il sognare, una sera, una mattina mi sveglio, vado da mia moglie e dico, ma chi sono i teosofi? Cioè, in pratica avevo sognato che alcuni maestri teosofi, almeno così si erano definiti, erano venuti a insignirmi dei titoli di maestro teosofo. Io ho appena scritto il libro dell'Anticristo, stavo per concluderlo praticamente. E, vabbè, teosofia da teos, sapienza di Dio, conoscenza di Dio, adesso non mi ricordo esattamente, vado così alla ricerca e scopro che esiste una società teosofica, che esiste una tale Blavatsky. Scopro che esiste, solo che io mi infurio come una bestia, cioè darmi a me del teosofo, della sapienza di Dio, per me era un insulto, il peggior insulto che potevano farmi. Insomma, sono andato avanti 4-5 anni a studiarmi la teosofia. Ho scritto anche alla società teosofica, ho preso i libri. È molto interessante, cioè, effettivamente era estremamente interessante. Però me ne sono liberato quando mi sono accorto che la teosofia era andato oltre, cioè la teosofia era niente, cioè non aveva nessun senso. È stata una grandissima operazione di stregoneria del secolo scorso, forse la più grande operazione di stregoneria di cui io sia a conoscenza, perché la Blavatsky ha fatto effettivamente una cosa strepitosa, però praticamente questi signori mi hanno costretto, ed erano signori, cioè erano degli esseri di energia, mi hanno costretto a studiare teosofia, che in pratica cos'è che hanno fatto? Siccome io sono un ignorante, io ho studiato pochissimo, mi hanno messo quelle spalle al muro, mi hanno provocato laddove era possibile provocarmi, e mi hanno costretto a studiare per incazzarmi, cioè mi hanno fatto incazzare e mi hanno costretto a studiare. Io adesso so chi sono questi personaggi, non sono dei personaggi fisici, sono degli stregoni in pratica, ma noi troviamo sempre nella vita, nella nostra strada, delle persone o dei personaggi che ci incitano, che ci spingono, che ci portano a cambiare il nostro punto di vista, che ci indicano a sapere e non sapere. Arrivare poi a sviluppare il sognare, trovare delle persone che ti guidano, chiunque è riuscito a volare in sogno sa che c'è sempre un'ombra che ti segue. Cioè non esiste nessuno che si trasforma, manda fuori il corpo luminoso e che non ha qualcuno che lo aiuta. Vediamo un attimo.
Pronto? Ciao, io sono Roberto.
Ciao Roberto.
Io volevo così sentire un po' cosa ne pensi tu della fine, perché tu citi molto spesso i Vangeli eccetera per dimostrare che probabilmente il Cristo non è esistito eccetera, però quello che la Bibbia non parla solo di Cristo, parla di molte cose e volevo sapere così la tua opinione, ricerche.
La fine su cosa, scusami?
La fine del intesa appunto nei Vangeli e nel libro di Apocalisse, la fine del sistema di cose inteso come struttura sociale eccetera, che poi si possa intendere fine del mondo, non lo so, ma comunque sistema di cose sociale eccetera. Ti saluto.
Va bene, ciao. Beh.
Ho preso nota per Roberto. Allora, vediamo un attimo di finire un attimino il discorso poi all'amica Fulvia. Purtroppo nella vita di tutti i giorni esiste sempre qualcuno che si spaccia per maestro, che ti vuol vendere qualcosa, perché alla fin fine dopo è vendere qualcosa. Bene, noi dobbiamo avere l'intento per sapere cosa prendere e cosa rifiutare. Cioè, io ho detto, c'è un metro di misura per sapere se una dottrina è positiva o non è positiva per gli esseri umani, ed è ciò che ti propone nella vita di tutti i giorni, è là che hai esattamente la misura della dottrina. Cioè, per esempio, prendiamo un esempio abbastanza ovvio, molto usato, il sesso, no? Esistono dei maestri che ti dicono che bisogna astenersi dal sesso.
Esistono altre filosofie che fanno del sesso il momento centrale della loro esistenza, però no, il sesso non è né l'uno né l'altro, anche se il sesso è in sé una magia. Trasformarlo in fobia per negarne la funzione o far diventare tutta la vita sesso sono due assurdità, due imbecillità, per cui queste due imbecillità vanno sicuramente scartate fin dall'inizio, e questo vale per tutte le cose tutti i giorni. Cioè, purtroppo, a parte il fatto che poi uno che si spaccia per Gesù o che pensa che Gesù sia un profeta, per me è solo sputargli un occhio, o lo fa per convenienza oppure lo fa per ignoranza, in tutti e due i casi va rifiutato, anche se ti dirò che la Blavatsky ha usato molto i Vangeli da un punto di vista diverso del mio, però il problema che aveva la Blavatsky nella teosofia non era quello di fare quello che faccio io, il suo problema era quello di riuscire ad avere uno spazio all'interno di una società cattolica. E pur di avere quello spazio, lei parlava di tutto, di induismo, di buddismo e di altre cose, e cercava di avere quel riconoscimento sociale che le permettesse di continuare a diffondere il suo pensiero. Questo è. Dopodiché, ti dico, io resto sempre dell'avviso che quando uno si spaccia per mandato di Dio, inviato da Dio, inviato di Padre Pio, inviato della Madonna, inviato da lei, c'è solo a cepare spugare il muso, e basta. Non c'è. Vediamo un attimo, dopo rispondiamo a Roberto.
Radio Gamma 5.
Sì?
E niente, sono Tiziano.
Dimmi.
E vorrei fare una chiacchierata con te, se è possibile.
Basta che sia abbastanza breve, comunque
sì,
dimmi.
Sì, sì. No, il discorso è questo, è sull'energia intelligente, che bene o male è il problema che penso si sta discutendo in questa trasmissione qui, cioè l'energia intelligente che nel corso dei secoli, dei millenni, non so quanti anni siano passati, è diventata quella che è diventata, insomma, cioè l'espressione della religione, che la religione ha il potere appunto di coattare gli uomini per eccetera eccetera eccetera. C'è una forma di vampirismo psichico evidente, però la domanda mia è un'altra. Se l'energia psichica ha messo miliardi di anni per riuscire a contattare un essere vivente che abbia corpo, che intanto l'evoluzione è partita dal microbo, e questo essere intelligente qui è stato l'Homo sapiens, va bene, lo ha fatto per... Io non riesco a capire per quale motivo. Sta di fatto che l'uomo, una volta che ha contattato questa, per un momento suo particolare, ha contattato questa energia che era molto elementare, ha formulato delle speculazioni che hanno alimentato questa energia intelligente. Che cosa è successo? Che il trascendente si è popolato di infinite informazioni creando l'immagine dell'inferno. Ora, Don Juan dice, queste forze qui si possono adoperare, però in cambio richiedono un pegno che tu sai benissimo, perché nell'Altare di Sognare è stato descritto benissimo. La teoria contraria, quella del Dio unico, che è una maledizione storica che ha fatto della razza umana quello che purtroppo è alla soglia della fine, dà l'opportunità al ricercatore di non adoperare queste forze, ma di essere superiore a queste forze. Non so se hai capito.
No, sto seguendo il tuo discorso, è un po' difficoltoso, ma sto seguendo.
Perché dico questo? Perché se è vero che la storia del Dio unico dentro gli uomini ha fatto i massacri di cui la storia testimonia a piene mani, è anche vero che l'intuizione del Dio unico può liberare l'uomo che cerca. Si libera dai pensieri, perché nel momento in cui io adopero le forze, io pago un pegno, che è un pegno che è nel riconoscimento di queste forze, le quali forze pretendono da me un comportamento e alla fine anche l'energia per un certo ragionamento sull'eternità fisico, va bene, che però è sempre... è conflittuale, cioè l'uomo non è libero, ecco, mentre l'intuizione del Dio unico, al di là di quello che questa intuizione ha combinato, che appunto se il Dio unico fosse quello che la storia ci ha fatto vedere è, allora è un criminale. Però noi dobbiamo dire che sono stati gli uomini nella loro capacità di contattare questa forza per motivi di riserva a fare la storia, non quell'intuizione, perché l'intuizione in sé darebbe, io penso, l'opportunità al ricercatore di essere al di sopra di questo inferno che è popolato da energie originarie dell'universo, il Sole, cioè l'intuizione mia è immaginifica, però dovrei parlare un pochettino un po' di più di quello che non so se ho il tempo, non è importante. E tutte le energie prodotte in speculazione nel rapporto con questa energia che è l'intelletto umano. Ecco, essere sopra questo caos che porta alla disperazione, perché poi queste sono soltanto parole, però poi c'è una vita sociale che si vede insomma che cosa combina questo caos, gente che si ammala, che si ammazza, che fa cazzate, che vive male.
Vabbè, Tiziano.
La ricerca invece, alla ricerca viene offerto invece dall'intuizione del Dio unico la possibilità per il ricercatore di essere al di sopra.
Beh, questa te la lascio come tua opinione,
No, ma si dovrebbe considerare questa opportunità che è altamente rivoluzionaria, perché non mette l'uomo nella condizione di avere un rapporto di dare e avere.
Che, vabbè, meglio che ne parliamo fra mietti, comunque secondo me è inaccettabile questa. Da più di vista...
Pago il telefono.
Sì, d'accordo. D'accordo, ciao. Ascolto
per radio, parla.
Ciao, ciao.
Caro Tiziano, il problema è questo, no? Che tu pensi ancora che il credere in Dio sia una cosa che non comporta niente, cioè che dice vabbè, mi credo in questo e mi libero il pensiero. In realtà non è così, è ingabbi il pensiero. Comunque ne parleremo un pochetto fra me e te al limite, per non dilungare un pochino, se no vo parecchio fuori temi. Il problema del pensiero del Dio unico. Il Dio unico va ad uccidere ogni divino, va ad uccidere ogni divinità, va ad uccidere ogni libero arbitrio, va ad uccidere qualunque cosa. Per cui è molto pesante. Poi per quanto riguarda le forze che mi circondano, io non uso le forze che mi circondano, io compenetro le forze che mi circondano. È un concetto un po' diverso. So che sembrano dei sofismi, però se andiamo un attimo a discutere, vediamo che quello che facciamo, come guardiamo il mondo, è diverso. Infatti esiste una stregoneria che parla di usare le forze del circostante, però quando lo stregone usa le forze del circostante viene distrutto, perché le forze del circostante lasciano nello stregone la propria energia vitale stagnata, cioè la parte più brutta della sua energia, e lo stregone viene distrutto. Di questo la stregoneria non ha quasi mai tenuto conto, non una stregoneria vera, la stregoneria quella da libretti, insomma. Vediamo un attimino a rispondere a Roberto. A Roberto diciamo questo. Vediamo un'altra telefonata, comunque risponderò. Pronto?
Claudio?
Sì? Sì.
In questi giorni che si sente parlare del Dio, dell'Onnipotente, dell'Assoluto, guarda, almeno parlo di me, sono terra a terra, guarda, ti dico la verità, non riesco proprio più a seguirvi. Ma sia per persone che studiano filosofia, perché guarda, veramente non riesco mica proprio a seguirle.
Scusa,
Ma Dio, che ho chiesto, adesso guarda che una sei cattiveria.
Dimmi.
Ma tempo fa che ho chiesto, ma l'assoluto, da dove viene?
E ora?
Ecco. E io ti risponde mistero, tutto se mistero, e allora è meglio che mi ferma.
Certo.
E basta, perché veramente non bisogna neanche proprio seguire, perché mi sta portando veramente fuori dai sentimenti.
Io cerco di essere più logico possibile.
Non riesco a seguirla, oggi ho sentito tante cose, per esempio anche della particola del prete in Cesa, cosa vuoi che dica? Siamo come i primitivi.
Ma cosa che hai seguito della particola?
Quando il prete in chiesa dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue.
Sì.
Questo è sempre stato. Mi merito adesso, non seguo, non vado in chiesa, così vado rare volte, ma rare. Però è sempre stata piccola, mi ricordo,
certo.
E il prete, quando che bambina, no, ti andavi presto perché ti imponeva ad essere lì ai 6 del mattino, figurate vedere uno che ti mette in bocca un bel bicchiere di vino e una particola, scusa, sa, veniva anche a voglia di mangiare, che avevi anche fame.
Certo.
Scusa, ma robe dell'altro mondo, sembra, e dopo queste, come si chiama, i paramenti del prete? Ridicolo, tutto dritto davanti, con un panson. Ma è roba dell'altro mondo, mi fa scusa.
Beh, sì, beh, la forma è indifferente, insomma, pancia ce l'ho anch'io, no?
No, ma vabbè, non lo so, veramente, mi sento proprio anche in questi giorni che senti parlare di assoluto. Non riesco, sarà perché ascolterà persone che hanno una certa istruzione, ma ciò se fatica a stare che drio.
Ma ti hai mai sentito parlare di assoluto, mi?
Sì, ma no, io, Carlo.
No, non ha importanza, ma io non ti ho mai parlato di assoluto, no?
Non ho seguito proprio bene. Però non riesco a afferrare proprio bene neanche io, sai, Claudio.
Io
non riesco proprio.
Sì, sì, ma immagino.
Io non che credo in Dio, vero? Io non che credo in Dio.
No, sembrava averlo detto. Ma...
Ecco. Non che crede a Cristo, ma non che crede neanche a Dio.
No, né l'uno né l'altro. Peccato.
Siamo proprio terra.
Vale,
salve,
va
bene.
D'accordo, salve, ciao.
Allora, vediamo un attimino a Roberto. Di Roberto ho preso un appunto. Com'è la fine? È accennato all'Apocalisse. Allora, sull'Apocalisse ho una cosetta da dire. Vediamo un'altra telefonata.
Pronto?
Chi parla?
Giuseppina.
Dimmi, Giuseppina.
Senta, visto che c'è un Dio solo, uno solo, ma oddio, Cristo, insomma, una persona così unica, come fa a essere tante religioni diverse una dall'altra?
Perché non c'è un Dio solo? Perché non c'è un Dio solo?
Vedi, qua Dio sembra che sia uno, se la Bibbia dà uno una disposizione, deve essere la religione, deve essere unica per tutti. Come mai uno che crede a Madonna, uno non che crede, uno crede ai musulmani, l'altro... Allora, qua è quella giusta, mia, l'altra, quest'altra, tutta una confusione così.
Insomma. Sì, sì.
Troppe religioni per una cosa unica, venuta al suo mondo, non so, è un po' strano.
È un po' strano, vero? Ciao.
Sì, è molto strano. E quando si è accorso che in America c'erano esseri umani che vivevano senza Gesù, hanno detto come fanno a vivere senza la rivelazione divina? Punto di domanda. E fu uno dei momenti di crisi del cattolicesimo. Va bene, rispondiamo un attimino all'amico Roberto se ci riesco. Allora, sull'Apocalisse. L'Apocalisse di Giovanni, come è comunemente conosciuta, fa parte di un gruppo di libri che erano i libri sibillini giudaici cristiani. Cioè, in pratica, cosa succedeva? Che per battere il paganesimo a Roma e nei territori della religione, diciamo così, pagana, ebbero l'idea i cristiani di costruire dei libri sibillini a similanza di quelli che loro pensavano fossero i libri sibillini pagani. Ricapitolo, i libri sibillini pagani vennero distrutti circa un secolo prima di Cristo all'interno dell'incendio di Giove Capitolino. I pagani romani cercarono degli altri libri sibillini. Li ebbero però erano diversi, cioè non avevano niente a che vedere con i libri sibillini precedenti, però avevano un tale influsso questi libri sibillini nella vita politica, nella vita sociale, nella vita religiosa, che i cristiani pensarono di scrivere dei libri sibillini a loro somiglianza. Uno di questi è l'Apocalisse, che sarà perché è andata al prete vincente, sarà perché è andata in mano ha vinto sugli altri. Poi esistono degli altri libri sibillini comunque che circolano e fanno parte dei libri sibillini giudaico-cristiani. Questo tanto per... In pratica non facevano altro che instillare il terrore della fine per costringere le persone a convertirsi. Questa è l'operazione dell'Apocalisse. Per noi la fine come esseri, come specie, c'è soltanto quando ci trasformiamo in esseri luminosi. Cioè, per noi la vita è un'occasione per costruire il nostro corpo luminoso, è un'occasione per diventare eterni. però è un'occasione, cioè non è dato scontato, cioè non è determinato che alla morte del corpo fisico io ho il corpo luminoso, è un'attività di costruzione che io faccio sistematicamente. Per cui la morte del mio corpo fisico, io devo essere in grado di generare il mio corpo luminoso. E come lo genero? Lo genero attraverso tutte le scelte che faccio durante la mia vita. Se io durante la mia vita faccio delle scelte di sottomissione, faccio delle scelte di mettermi in ginocchio, non faccio altro che distruggere il mio corpo luminoso. E al lato del corpo fisico non ho la forza per costruire il mio corpo luminoso. Se invece durante la vita mi assumo le mie responsabilità, prendo in mano la mia vita, uso la mia volontà, le mie determinazioni, sviluppo il mio potere di essere, sviluppo la mia conoscenza, il mio sapere, cerco di espandere la mia percezione nel mondo circostante, questo aiuta a costruire il mio corpo luminoso. Come ho già detto in altre trasmissioni, la vita normale di un essere umano, vissuta normalmente, senza grandi eroismi o grandi sacrifici, porta comunque alla costruzione del corpo luminoso, cioè c'è comunque la forza per costruire un corpo luminoso che diventi tutt'uno col pianeta Terra o tutt'uno con la natura. Per cui, in teoria, non servono grandi cose, basta vivere la propria vita normalmente, soddisfare i propri bisogni, non sciacallare eccessivamente sul sistema sociale, cioè non tentare di rapinarlo, rubare, far puttanare, cioè si può anche rubare, ma bisogna sapere come fare, cioè bisogna essere coscienti di se stessi, però senza fare grandi sciacallaggi, più che sciacallaggi si intende sottomissione, umiliare gli altri, cioè impedire agli altri di sviluppare se stessi, si può comunque sviluppare il proprio corpo luminoso. Non è grandioso, perché non hai fatto grandi sforzi, non hai compresso particolarmente l'energia vitale, però si può sviluppare normalmente il proprio corpo luminoso. Al contrario, se tu sviluppi dei concetti che sono all'interno del crogiolo dello stregone, come abbiamo già detto, cioè sviluppi la conoscenza, la consapevolezza, sviluppi l'intento, sviluppi la caccia all'agguato, sviluppi il sognare, sviluppi il silenzio interno, cioè crei il silenzio interno e permetti al corpo luminoso di esprimersi, di unire i suoi bisogni a quelli del corpo fisico, allora costruisci un grande corpo luminoso, costruisci un corpo luminoso molto potente che ti permette di liberarti, cioè liberarti nell'infinito. Questo per noi è la fine. Vediamo un'altra telefonata.
Pronto? Buongiorno, sono Lili De Mestre.
Ciao Lili.
Al telefono, per piacere, che sento meglio.
Non posso mandare, c'è 10 minuti, dai.
No, al telefono, perché sento...
Sì, buono, dai, dimmi.
Senti, tu testerigi o un paganesimo, cristianesimo, perché l'essere umano col nasce cosa vuole? La felicità. Felicità e la vita su un giro dentro, vuole
certo.
L'amore.
Certo.
Non per niente esiste i seduttori, i seduttrici,
certo.
E abbandonate, i seduti abbandonati, i dispiaceri, questa roba qua. Ora, se che fosse una religione che ne riesce a dare questa gioia, che nessuno parla, perché tutti te limita, ma la gente va in cerca di credere essere felice nella vita, con cristiani vicino,
certo.
O di essere cristiani, non so,
certo.
O di essere pagani.
Sono perfettamente d'accordo.
Non che sarà mai che bisogna perdere la testa per una religione, perché l'essere umano che ha bisogno in se stesso, è un egoismo, una necessità, non c'è neanche egoismo, perché se no saremmo masochisti, se non vogliamo
certo.
Essere contenti.
Certo.
Ecco, ora, da quello che sento il paganesimo, neanche il paganesimo, dice, mettiti ti davanti e dubbia più che ti poni a tua vita e non sta a combattere se diventi luminoso o non luminoso. Siccome che stiamo qua del passaggio, di sicuro siamo del passaggio, che andiamo da morire, questo è stracerto, è luminoso e non luminoso, può darsi sempre un presunto che può essere, perché a certezza viviamo coi piedi per terra. No, non si dovrebbe attaccarsi a nessuno, è giusto non inchinarsi a nessuno.
Ma ecco, mi sembra che sia stato abbastanza chiaro.
C'è una religione che pensa anche ai nostri bisogni, più che ai nostri desideri, invece li mette tutto in peccato, tutto in
non è vero? Quando mai ti ho messo in peccato?
Da reagire, per essere un essere luminoso, per svoare chissà.
Ma guarda, guarda che se tu forse non mi hai capito, ma quando io dicevo che uno deve esprimere i propri bisogni, soddisfare i propri bisogni, intendevo anche questo. Cioè, se mi a un certo punto mi metto a fare magia sessuale, qua i miei tagli affora, cioè anche se mi la faccio nel modo più onesto assoluto, no? Che io sia, a me mi fa in quattro, insomma. Non ti basta quello che già mi ha bastonato fin adesso?
Beh, ascolta, ti troverai in gaera senza neanche sapere per cosa.
Davvero?
Sì, ti troverai senza neanche sapere perché. E non ti vieni neanche più fuori, butta via i chiavi, perché purtroppo il cristianesimo esiste ancora, e a che ti veri adesso, si grande. E dopo sento tutti.
Do dei problemi di registrazione.
Sento che ganarà di manchio, prende. Dice dei brutte parole. Un giorno che dice dei parole, asse, prostitute, dei quali. Un altro giorno bisogna essere santi. Insomma, che vuole un fiato equilibrio su sta terra. Se no, aveva un microfono, se è importante il microfono, però bisogna che sia un equilibrio, non come asso e una girata e offendo come che voglio. Allora diventa cacca, spussolente. Questo è una roba folle. Capito? Chi è che sta dritto a queste persone? E vita, che adesso è tranquilla, mi sto tranquilla nella mia vita.
Sì, sì, ma c'è qualcuno che non fa in modo che la tua vita non sia tranquilla, eh?
No, mi sbira, mi stanno spinte, voglio stare tranquilla, se non è porta, ma scherziamo. Non che vado a nessun.
Davvero?
A nessun, mi sia, e mi non vago a interessarmi di fatti di altri. Ecco, però non voglio che neanche gli altri si interessa di me. E se go piangere mi addosso, mi piango per me, se ho bisogno, mi piange, ma non vago a dire, perché tanto è gente puerita puerassa, che se resto porta, non gli interessa niente di fatti miei, ti hai capito? Perciò no, mi vivo contenta e beata, veramente.
Vabbè, mi ti faccio tanti auguri che non sia mai impedimenti.
Però è a vita che adesso è felicità, e basta questi quattro giorni, senza essere luminosi o guadagnarsi di qua, guadagnarsi di là, mi voglio, più che vivo adesso, con 83 anni.
Va bene.
E sono ancora entusiasta nella vita, se vedi.
Va bene.
Dobbiamo passare i momenti brutti, ma se bello vive. Vi saluto, creature.
Ciao, buono. Bella, ciao.
Amica Lili, hai perfettamente ragione, io sono perfettamente d'accordo con te, però non sempre sia possibile farlo. Pronto?
Ciao Claudio, sono il Loco.
Ciao, dimmi tutto.
Senti, siccome purtroppo sto disegnando e ogni tanto va via l'audio, no? Così della radio. No, ma quando tu ti riferisci, è una curiosità, quando tu ti riferisci al corpo luminoso, no? Ho sentito anche che tu hai accennato al doppio.
Sì, ma è la stessa cosa.
È la stessa, sì, esatto.
Sì, sì.
Ma allora, praticamente, si riferisce, diciamo così, al corpo eterico, no? Quella parte, dico, del corpo fisico costituito da materia eterica.
Sì e no.
Eh?
Sì e no.
Ma quella che ha la funzione di assorbire la triplice energia solare? Il prana, perché parli di energia, il prana, il fuat, il kundalini? No,
va tutto bene quello che dici, però il corpo etereo, il corpo etereo, noi abbiamo la possibilità di mandarlo fuori, cioè di riuscire a usarlo.
Ma hai come senza di volo astrale?
Sì, esatto.
Ah.
Senza avere il doppio, cioè senza necessariamente costruire il corpo luminoso. Cioè, noi abbiamo la possibilità di sviluppare alcune capacità psichiche.
Sì.
In modo abbastanza normale,
artificiosa, però non in maniera naturale, maniera di allenamento e artificiosa, non in maniera naturale.
Esatto.
Ecco, ma è pericolosissimo questo.
Sì e no, soltanto che dipende poi da cosa tu ti concentri, cosa tu fai. Comunque quello che volevo...
sai che c'è un'alterazione a livello proprio
cerebrale, c'è un'alterazione cerebrale biologica. Sì, indubbiamente.
No, era proprio per capire questo. E poi un'altra curiosità, adesso ho capito di più quello che volevi dire, ma c'è una curiosità che hai detto, e no, tu ti sei avvicinato praticamente alla stregoneria dopo un volo astrale in contatto con...
No, io ho cominciato la stregoneria così per gioco. Cioè, praticamente abbiamo fatto delle normalissime sedute spiritiche, solo che fai per giocare.
Ho capito.
Solo che io ho afferrato degli aspetti diversi e ho fatto delle pratiche particolari e lì mi sono cambiato.
Ho capito.
Era un gioco all'inizio.
Ho capito. Ma praticamente a questo punto c'è stato un contatto con spiriti elementari?
No, io non li chiamo spiriti elementari. Quelli erano stregoni, non erano spiriti.
Esatto. Ma
noi dividiamo molto essere di energia e essere.
Insomma, chiamiamo forse intelligenti personificate? Quelli che si distinguono in naturali e
per me erano esseri umani, però insomma sai.
Cioè, è interessante, è una sottigliezza questa, perché è molto importante, perché siccome so che tu non è che credi allo spiritismo, cioè ci credi ma Cioè, vieni dallo spiritismo.
Io quello che nego dello spiritismo è che gli spiriti siano persone morte. Questo lo nego assolutamente.
Va bene, questo ok.
Esistono.
Ma tu sai che cosa sono? Perché qui sai che cosa sono? Sono, diciamo così, una specie di magnetismo.
Ma non so,
No, perché va approfondito, sono delle perché tanti pensano gli spiriti,
cioè, quello che ho visto io, io ho visto dei temporali molto violenti, no?
Beh, chiaro.
In cui l'energia complessa prendeva coscienza di se stessa.
A me è normale.
Ed erano esseri di energia, cioè alla fin fine del loro percorso loro diventeranno degli esseri di energia, hanno la loro strada, la loro via della conoscenza, sono fatti loro.
Sì, sì.
Cioè io non do molta importanza a questo.
Lo so, no, perché tanti penso che lo spiritismo sia, sai, queste anime che svolazzano,
no, assolutamente.
Ecco, no, sai che ci sono dei contatti. No, va bene, adesso ho un po' più chiaro il come tu sei arrivato a questo, attraverso sto volo astrale, che naturalmente che è in sogno, cioè dormendo.
Questo, sì, io pratico sognare.
Ecco, cioè, era logico che accadesse questo. Ma da quanto tempo fai questo, no?
Da 17 anni.
Ma ti sei calmato però adesso?
In che senso?
Non porti più.
No?
Non ti sforzi più, diciamo, con questi...
Ma sai, a me mi hanno anche bloccato.
Ah, ecco, no, perché lo sento.
No, ma comunque...
Io lo sento più a livello non di ascoltarti così, lo sento così a livello di sensazione mentre ti ascolto, eh.
Comunque lasciamo perdere
meglio, sì sì, ho capito
anche tutto. Perché
sì, ho capito discorso. Perché poi si finisce da un'altra parte,
sì sì, appunto,
sì, ok, ma adesso ti capisco di più. Ok, auguri.
ciao.
Molto bene, noi la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo sarebbe chiusa qui, però chiaramente non c'è Mario. Allora a questo punto io posso prendere qualche telefonata e manderò in onda un po' di pubblicità per la radio. Nello stesso tempo dopo manderò in onda una cassetta di Mario che ha preregistrato per la sua trasmissione. Ricordo sempre che io faccio un'altra trasmissione subito dopo, fra le 7 e le 8, dove leggo il libro dell'Anticristo. Vediamo un attimo. Pronto? Io fra le 19 e le 20 sono ancora in radio e leggo il libro dell'Anticristo. Vediamo un attimo. Pronto? Abbiamo parlato di alcuni capitoli, i primi capitoli, la cosmografia del libro dell'Anticristo. Oggi cominceremo con le linee di tensione e fino ad arrivare all'Anticristo. Sempre dalle 19 alle 20. Ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni, che fa la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vediamo un attimo. Accidenti che loro. E trasmette... Dunque, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, se qualcuno interessa approfondire i temi, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza.
Pronto? Scusami, si può trovare in libreria quel libro lì che stai pubblicizzando?
Quale, il libro dell'Anticristo?
Sì, grazie.
No, li fornisco io, roba che ho scritto io, e li tiro sul computer.
Non ho capito, ma io posso averlo privatamente?
Sì, cioè. Sì, qualcuno me lo chiede, si mettiamo d'accordo, insomma, nessun problema.
Ma io sono di Bassano, hai qualcuno che di queste parti?
Guarda, non ti preoccupare, per fartelo avere non è nessun problema. Se mi dai un copio di telefono a casa te lo dico, però va bene, insomma, dopo magari ne discutiamo.
Sì, posso avere qualche...
Sì, sì, sì.
Sì, vuoi dirmi il numero?
No, è il numero, devi cercarlo sull'elenco telefonico. Di Marghera.
Insomma, per avere questo libro qua posso rivolgermi anche lì a Marostica?
No, mi telefoni a me a casa.
Posso? Sì, allora...
Sempre te lo faccio avere su da qualcuno.
Va bene, grazie. Allora ti trovo il tuo numero su
sì, telefono. Esatto.
Va bene. Allora, scusa, mi dici...
Claudio Simeoni.
Grazie.
Marghera. Di Marghera, sì. Grazie, ciao, grazie. Ciao. Pronto?
Ricordo sempre che i libri che ho scritto io li ho in computer, ne stampo quando mi viene richiesta, ne stampo una copia e la do alla persona, insomma. il prezzo, io li ho sempre, fino all'altro ieri li ho sempre dati gratuitamente, cioè il materiale che avevo l'ho sempre distribuito quando qualcuno me lo ha richiesto. Adesso chiederò un contributo per poterne stampare ancora, anche perché il materiale che do gratis l'ho finito. E quel contributo sarà quello che uno vuole o può, insomma, a meno che non voglia pagare e finire là, insomma. Cioè, se la persona gli interessa glielo do e mi dà il contributo che vuole. Se invece la persona dice a me non me ne frega niente di te, mi interessa leggere le tue cose e basta, per esempio il controllo 7 di Bologna mi ha ordinato due libri, chiaramente al controllo 7 di Bologna gli ho fatto un prezzo e l'ha chiuso il discorso. Una persona che vuole e chiudere il discorso, gli facciamo un prezzo e l'ha chiuso. Se invece una persona è interessata, io glielo do, lei se lo vede e poi mi dà un contributo per, in base a quello che lei ritiene, per poterlo stampare. Questo è il mio discorso. Naturalmente poi ognuno sceglie, io li tiro a computer e c'è un certo costo, insomma, cioè non è facile, anche perché sono abbastanza grossi, io faccio il carattere più piccolo possibile con la formattazione più chiusa possibile, però c'è un certo costo. So che l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti sta tentando di fare delle nuove formattazioni per arrivare a una formattazione che sia standard, che sia vendibile, insomma, che sia a bassissimo costo. Vediamo cosa riusciranno a fare. Allora torno a ripetere, è Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ah, questi libri sono scritti da uno che non sa scrivere, per cui se vi interessano le idee va bene, se vi interessa un tipo di scrittura, un tipo di scrittore, scordatevelo. Benissimo, ora noi finiamo qui la trasmissione, ci sentiamo alle ore 19 per la seconda parte di Magia, Stregoneria, Paganesimo, e in quella trasmissione leggerò il libro dell'Anticristo. Arrivederci e risentirci.